Preferisce. È professore ordinario di storia delle relazioni istituzioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore e attualmente insegna storia dei trattati e politiche internazionali. Ha ricoperto in tale incarico, in tale Ateneo, una varietà di incarichi, tra cui quello direttore del Dipartimento di Scienze Politiche fino al 2017. È coordinatore sin dalla fondazione delle discipline storiche del Master in Diplomacy dell'Istituto dell'ISPI, è presidente della International Commission of Military History dal 2015 ed è tuttora presidente, rieletto, consigliere scientifico del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare per l'area umanistica, membro decano del Comitato Consultivo dell'Ufficio Storico della Marina Militare, ha fondato nel 2011 i quaderni di storia quaderni di scienze politiche che tuttora dirige e tra i vari riconoscimenti è stato nominato membro dell'European Academy of Arts and Sciences ed è insignito della medaglia Mary Andrianov dell'Accademia di Scienze Bulgara. In ambito universitario ha pubblicato 28 volumi e 280 di altri saggi tradotti in 7 lingue. Professore.
Ho perso in realtà il conto del numero di convegni a cui sono stato invitato dall'associazione, a cui va la mia profonda gratitudine. Ho fatto tutti i cicli che organizzati all'epoca del generale Li Gobbi Senior, del generale Poli e del generale Boscardi e oggi sono lieto di questa rinnovata fiducia da parte del generale Pino e del generale Li Gobbi Junior. La mia relazione vuole esaminare le motivazioni della scelta di campo tra Regno d'Italia o Repubblica Sociale Italiana, sostanzialmente quindi di combattere dalla parte degli angloamericani o da quella dei tedeschi. Chi compiva la prima scelta, quella dalla parte del Regno d'Italia, poi si trovava di fronte una scelta ulteriore, servire nelle forze armate regolari o militare nella formazione della resistenza partigiana. Questa fu una scelta pratica ulteriore nell'ambito della prima opzione. Solo una minoranza di militari ebbe la possibilità di passare le linee verso il sud, dimostrando implicitamente di preferire il servizio nelle forze regolari alla militanza nelle bande partigiane. Ma ad esempio, come sappiamo, Alberto Li Gobbi e Edgardo Sogno passarono al sud per poi operare al nord. Non bisogna comunque dimenticare che i militari di carriera diedero un apporto fondamentale alla resistenza partigiana, sia organizzandone i nuclei, sia costituendo le missioni di collegamento al nord, come le due medaglie d'oro al valor militare che ho appena citato. Lo storico può spiegare le ragioni ideali, politiche, militari e diplomatiche per la scelta di uno dei due campi. Ma le ragioni che può indicare oggi lo storico, soprattutto uno storico delle relazioni internazionali come chi scrive, non erano necessariamente tutte chiare a chi visse gli avvenimenti dell'epoca. La mia relazione poi non vuole indagare le grandi ragioni storiche di una scelta, più volte considerate, ma semmai indicare i motivi in base ai quali decisero i singoli. Occorre quindi affidarsi alle memorie, ai diari, alle testimonianze, fonti da maneggiare con estrema cautela, come ben noto agli storici professionisti, meno a quelli dilettanti e ai giornalisti. Le fonti memorialistiche poi sono forse meno ampie, certo meno note per i combattenti delle forze regolari del Regno del Sud che per quelli della Repubblica Sociale Italiana e soprattutto per i partigiani. Anche a livello di romanzi storici, si può citare per i primi pressoché solo gli ultimi soldati del re di Eugenio Corti, grande scrittore cattolico, lui stesso giovane ufficiale combattente del Corpo Italiano di Liberazione. Un'altra distinzione è quella tra chi all'epoca era già ai vertici delle forze armate e quindi compiva la sua scelta sulla base di conoscenze, esperienze, circostanze e fedeltà che non erano necessariamente le stesse di chi era un giovane ufficiale investito da eventi più grandi di lui. da questo punto di vista, e quindi sicuramente è più facile spiegare le scelte del maresciallo d'Italia Giovanni Messe, capo di Stato Maggiore Generale dal novembre 43 al maggio 1945, e dell'ammiraglio d'armata Carlo Bergamini, comandante in capo della squadra navale, certamente le più emblematiche. Di Messe ho già parlato ampiamente nel convegno dello scorso anno, quindi la vicenda di Messe è assolutamente una carriera militare eccezionale, e si mise, fu generale uscito circondato dal maggiore prestigio nella seconda guerra mondiale, e fu appunto individuato come l'uomo che nell'incarico di capo di Stato Maggiore Generale che poteva al meglio svolgere i compiti nella cobelligeranza. Per quanto riguarda l'ammiraglio Bergamini, alle 20.30 dell'8 settembre, appresa la notizia della proclamazione dell'armistizio, parlò al telefono con il ministro della Marina, l'ammiraglio Raffaele De Curten, affermando subito concitatamente che avrebbe convocato a rapporto gli ammiragli e i comandanti in sottordine, ma che personalmente era orientato a favore dell'autoaffondamento della flotta. Alla fine della telefonata dichiarò però che avrebbe svolto la propria opera per convincere tutti sulla necessità di attenersi agli ordini del sovrano. Dopo la riunione, alle 23, Bergamini richiamò De Curten assicurando che la squadra navale avrebbe compiuto il proprio dovere come richiesto, consegnandosi agli anglo-americani. Il ministro della Marina aveva riferito a Bergamini il parere del grande ammiraglio Paolo Thon di Revel, che da lui consultato aveva proclamato: la Marina deve eseguire gli ordini di Sua Maestà. Nessun dubbio quindi sulla lealtà dell'ammiraglio Bergamini e sulla sua obbedienza agli ordini, per quanto amare, infedeltà al motto che campeggiava sull'Accademia Navale, per la patria e per il re. Il volume di un giovane ufficiale della Regia Marina, Arturo Catalano Gonzaga di Cirella, è appunto intitolato Per l'onore di Savoia 1943-1944, da un superstite della corazzata Roma. Qualche anno fa qualcuno ha insinuato che Bergamini non intendesse far rotta verso Malta, ma allora mi chiedo perché chiese di indicargli chi tra gli ufficiali della sua flotta parlava inglese. Ovviamente ci sono altri 10.000 elementi per spiegare che dovrebbero essere noti ai competenti, non agli archivisti che si improvvisano storici, ma ci sono 10.000 altri elementi. Ma poi quello che diceva, chi tra gli ufficiali parla inglese e dove andava? Andava a Malta o andava ad autoaffondarsi? Venendo ai giovani ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa, anche qui bisognerebbe fare una distinzione tra chi, tra i primi soprattutto, era un militare di carriera, sia pure agli inizi, e chi era invece di complemento. Per i militari di carriera le motivazioni della scelta derivarono molto più dai valori insiti nella disciplina militare che da una matura e pienamente consapevole scelta politica. A giudizio mio, ciò non deve essere affatto considerato un demerito, a differenza di quanto scrive ad esempio Lorenzo Bedeschi. Don Bedeschi era cappellano militare nello stesso reparto di un giovane ufficiale, il futuro generale di Corpo d'Armata Guido Boschetti, che in polemica con il sacerdote e studioso ha difeso la necessaria apoliticità delle forze armate. Cito: ho sempre cercato di evitare che la politica fosse fonte di disgregazione tra gli uomini. Dice Don Bedeschi: male Boschetti, lei doveva parlare loro subito di lotta antifascista ed antinazista. Così facendo avrei accontentato forse il 30% degli uomini, scontentando gli altri. La salda educazione morale ed il radicato senso di disciplina del 51esimo battaglione bersaglieri ebbero il sopravvento, scrive l'allora tenente Giuseppe Moiso, futuro generale. Tale reparto entrò poi nel primo raggruppamento motorizzato. Una difesa della apoliticità delle forze armate e della loro necessità di fondarsi sulla gerarchia e la disciplina fu pronunciata all'Assemblea Costituente, alla quale era stato eletto nelle liste del Partito Comunista, del generale Umberto Nobile, osservando, cito, gli unici esempi di organizzazione democratica quasi perfetta erano un reggimento di soldati e un ordine religioso, entrambi fondati sulle qualità superiori dell'animo umano. Lo sfortunato trasvolatore del Polo Nord sostenne l'opportunità di sospendere i diritti politici durante il servizio militare, altrimenti le caserme si sarebbero trasformate in un circolo di propaganda politica, e contestò che democratizzare l'esercito significasse diminuire la severità del regolamento di disciplina, perché la democrazia nell'esercito non dipendeva dalla struttura dei rapporti gerarchici, ma dal carattere dello Stato. Ora, i materiali, le fonti di quello che verrò a dire adesso è preso in buona parte dai convegni organizzati appunto dal Centro Studi e Ricerca sulla Guerra di Liberazione dell'Associazione. Ecco, qui ritroviamo in proposito come un caso emblematico di una scelta compiuta molto più in nome dei valori militari che di una matura pienamente consapevole posizione politica, la testimonianza dell'allora sottotenente di artiglieria Renato Lodi, poi combattente della divisione Nembo del CIL e nel gruppo di combattimento Folgore, poi generale del Corpo d'Armata e comandante della Guardia di Finanza. Scrive Lodi: Dio, patria e famiglia erano tre concetti totalmente esclusi da ogni discussione. Io sono figlio, nipote e pronipote di ufficiali, quindi per me certi discorsi sulla patria o sul dovere non hanno proprio senso. Io ce l'ho nel sangue. Quando io andai, benché ferito, ad arruolarmi volontario per poter combattere contro i tedeschi, il discorso che nella mia testa di giovane di 20 anni c'era non era tanto quello che avete sentito e letto da tutti quelli che si sono scannati a scrivere e a parlare di queste cose, a dire che noi avevamo combattuto per la libertà, per la democrazia del popolo che non aveva mai assaporato la gioia delle libertà democratiche. Tutte balle di Framarco, dice con rude linguaggio militaresco il generale Lodi. Signori, sapete perché noi andavamo a combattere? Semplicissimo. Andavamo con un ragionamento elementare. L'Italia era allora occupata da una marea di gente non italiana. Allora noi dicevamo, ma come si può fare per levarceli dalle scatole? Semplicissimo, dovevamo dare una mano affinché la guerra finisse presto. Ma ecco perché e soprattutto noi andammo a combattere, anche se non lo sapevamo interiormente, oltre, ripeto, al fatto che per noi Dio, patria e famiglia restavano inalterabili. In un'altra occasione il generale Lodi ha affermato: un soldato ha il primo dovere di combattere. All'estremo opposto di Lodi, ma assai meno rappresentativo della maggioranza degli ufficiali, va segnalato il caso del sottotenente di complemento degli Alpini, Edoardo Vertua, che l'8 settembre 1943 era in Bosnia, nel battaglione alpino Fenestrelle. A suo dire, gran parte degli ufficiali del battaglione, a cominciare dal comandante, aderì alla Repubblica Sociale Italiana, formando poi i quadri della divisione Monterosa. La sua scelta fu diversa, perché nell'inverno del 1940 aveva frequentato esponenti del movimento antifascista di Giustizia e Libertà. Combatterà quindi a fianco della divisione Garibaldi in Jugoslavia, poi nel Corpo Italiano di Liberazione e nel gruppo di combattimento Legnano, nelle file di quelle che definisce le forze armate democratiche del legittimo governo, per ottenere, dice sempre lui, un Parlamento democratico e la formazione di un governo liberale. Così egli motiva la sua scelta. Riassumo nell'ordine i motivi che mi hanno permesso di prendere una decisione serena. L'educazione familiare democratica, dalla parte paterna, perché la famiglia della madre è più nera del sugo di seppia, scrive lui. L'educazione democratica, risorgimentale e contro ogni forma di regime totalitario. Il rigetto di tutto quello che è fascismo e nazismo. L'appartenenza ad un piccolo gruppo di studenti vicino a Giustizia e Libertà operanti nel mio Ateneo. il non essere mai stato iscritto ai GUF e soprattutto il ricordo continuo e ricorrente per quanto hai fatto, si rivolge idealmente allo zio, hai fatto ed hai dato per la liberazione della nostra Italia. Il tuo esempio ha influito su tutta la mia vita. Lo zio era stato combattente nella Grande Guerra. In un altro volume, Vertua riconosce che nel suo riparto, nella scelta di arrendersi ai tedeschi o darsi alla macchia e continuare a combatterli, la componente politica, ovvero l'antifascismo, l'aspetto politico di opposizione alla dittatura e di conseguenza la continuazione della lotta per la democrazia era molto limitata. Tra i valori militari che motivarono chi scelse le forze armate regolari del Regno del Sud va riconosciuta l'assoluta preminenza della fedeltà al giuramento prestato al re e alla patria. Come scrive Giuseppe Gerosa Brichetto, capitano medico del primo raggruppamento motorizzato e biografo del comandante di tale grande unità, il generale Vincenzo D'Apino, cito, il primo nucleo del rinnovato esercito italiano non poteva e non doveva fare diversamente da quello che fece, ossia mantenersi unito intorno ai propri capi militari, con questa precisa fisionomia, esercito regio vincolato da un giuramento di fedeltà. Sul finire di quel tragico anno 1943, l'unico elemento di coesione in mezzo allo sbandamento e dal collasso generale fu il giuramento di fedeltà al re e alla patria. L'unico imperativo categorico dell'ora fu di affrettare la liberazione del paese dalla occupazione tedesca. A sua volta, il generale Paolo Berardi, capo di Stato Maggiore del Regio Esercito, scrive nelle sue memorie, cito, nello sconforto un sentimento animava i combattenti del primo raggruppamento, gli ufficiali e gli studenti. La fede nel re e nel giuramento prestato, unica tavola di salvezza nel naufragio. Poteva essere giusto o errato, poteva piacere o non piacere, ma il dovere verso la patria in quella tragica situazione imponeva di utilizzarlo. L'allora capitano d'artiglieria Alessandro Cicogna Mozzoni ricorda che all'annuncio dell'armistizio si sentì mancare la terra sotto i piedi, sprofondare in un caos vergognoso. Non si sapeva a che santo rivolgersi. Era crollato tutto un mondo di ideali sui quali era fondata la mia vita. Il testo del giuramento da me prestato al re come allievo ufficiale e come ufficiale mi rintronava continuamente nella testa. E proprio per fedeltà a questo giuramento, Cicogna Mozzoni passò le linee per recarsi al sud. La medaglia d'oro al valor militare Paola Daldin ha ricordato di essersi sentita dire dai reduci all'inaugurazione ad Udine di un cippo alla memoria dei caduti di Cefalonia, noi l'abbiamo fatto perché eravamo dei soldati ed avevamo fatto un giuramento, non perché avessimo voluto avere l'idea di partecipare ad una guerra di liberazione. Generale di Corpo d'Armata Emanuele Lazzarotti, allora giovane ufficiale subalterno nel gruppo di combattimento Friuli, ricorda che nel giugno 1940 si era posto il problema se fare il proprio dovere nella milizia o nell'esercito. L'arruolamento nella milizia, essendo egli studente universitario, avrebbe comportato l'immediato grado di gerarca, ossia di ufficiale, con un trattamento economico privilegiato, mentre l'arruolamento nell'esercito iniziava come soldato semplice o come allievo, senza alcuna sicurezza di raggiungere il grado di ufficiale. Un suo cugino, capitano di artiglieria, gli fece però osservare che arruolarsi nella milizia fascista significa servire un solo capo, mentre arruolarsi nell'esercito significa servire tutto il paese. Quindi, ricorda Lazzarotti, cito, fu allora che feci la mia scelta, decisi per l'esercito e col giuramento rimasi sempre adesso fedele. L'8 settembre 1943 pertanto non ebbe alcun dubbio sulla scelta di campo impostami dai tedeschi. L'importanza della figura del re e del giuramento lui prestato come fonte di legittimità fu ben percepita dagli inglesi. I termini del problema furono esposti all'inizio del novembre 1943 con la lucidità a lui consueta da Harold Macmillan, consigliere politico britannico del comando in capo alleato del Mediterraneo, futuro primo ministro. Egli scriveva, dice, i vantaggi di provocare l'abdicazione del re erano ovvi e attraenti. Una tale condotta sarebbe in armonia con i fondamentali scopi di guerra degli alleati. L'opinione pubblica britannica, soprattutto americana, ne sarebbe stata compiaciuta. Ma ben più inconsistenti erano gli svantaggi, scrive sempre Macmillan. Non conosciamo quale sarebbe l'effetto sull'esercito italiano e ancor più importante sulla flotta. Quest'ultima valutazione era condivisa dal primo ministro Winston Churchill, che il 6 novembre scrisse al presidente americano Roosevelt, cito, Vittorio Emanuele non conta nulla per noi, ma il suo binomio con Badoglio ci consegnò di fatto la flotta italiana e ci assicura attualmente la fedeltà di grandissima parte dell'infelice esercito e del popolo italiano e naturalmente le rappresentanze diplomatiche italiane ovunque. Non credo che Sforza, Carlo Sforza, il leader antifascista, rappresenti qualcosa che spingerà gli uomini a uccidere o morire. Del resto i tentativi crociani di arruolare dei volontari, no? Che non avrebbero dovuto, sul modello garibaldino, che non avrebbero dovuto far parte del Regio Esercito, come sappiamo, fallì. Siamo più o meno nello stesso periodo, ottobre 1943. Il tenente generale britannico Sir Frank Noel Mesham Macfarlane, capo della missione militare alleata presso il governo Badoglio, che si dimostrò più volte ostile alla monarchia italiana del re Vittorio Emanuele III e nel 1945 verrà eletto alla Camera dei Comuni nelle liste del Partito Laburista, osservava nell'ottobre 1943, cito, il re d'Italia e i membri della famiglia reale e il maresciallo Badoglio stanno facendo una gran quantità di bene, girando il paese e vedendo gente. Macfarlane raccomandava perciò molto fortemente di permettere loro di visitare liberamente tutto il territorio del sud. E fu invece imposto al re, dopo un iniziale divieto totale, di richiedere di volta in volta il permesso per entrare nel territorio amministrato dagli alleati. Il principe di Piemonte fu in un primo tempo assoggettato alla medesima restrizione. Poi il 6 gennaio 1944 gli fu dato un salvacondotto permanente, non valido per le visite alle zone di combattimento. Una sua richiesta di essere aggregato allo Stato Maggiore dei generali Alexander O'Clark non fu accolta e il principe dovette anche respingere fermamente il consiglio comunicatogli nell'ottobre 1943 di vestire in borghese. Quanto sopra consente di porre nella giusta luce l'affermazione del giornalista Alfio Caruso che Umberto, scrive Caruso, centelli nella sua presenza al fronte, giudizio attribuito erroneamente ad una sua incomprensione della situazione ed in particolare dell'interesse della monarchia. Ecco, qui Caruso, che pure è un eccellente giornalista, sbaglia completamente il giudizio, perché Umberto fa tutto quello che può, che gli viene consentito di fare. Sappiamo anche della sua azione di ricognizione aerea alla vigilia della battaglia di Montelungo, che gli valse la proposta della Bronze Star americana. Riferendosi alla nuova formula del giuramento introdotta con la formazione del governo Bonomi, che era priva del tradizionale riferimento alla persona del sovrano, in un memorandum del 9 agosto 1944 Macmillan scrisse, cito, l'accordo secondo il quale i ministri sono stati esentati da dover prestare giuramento di fedeltà al reggente, lui lo chiama così, in realtà è luogotenente, ha provocato un incidente per cui un incrociatore italiano per un giusto risentimento di fronte a questa slealtà si è rifiutato di prendere ordini dal ministro della Marina. Simili incidenti possono ripetersi facilmente. commentando il suicidio del capitano di fregata Carlo Fecia di Cossato, sconvolto anche dal fatto che i ministri del governo Bonomi non avevano più giurato secondo la formula tradizionale. Nella lettera alla madre, prima del suicidio, egli scriveva, cito, «della resa ignominiosa della Marina, cui mi sono rassegnato solo perché ci è stata presentata come un ordine del re». Come dire, se il re non si giura più, io mi uccido. Italia Libera, organo del Partito d'Azione, che a partire dai noti incidenti di Avellino, li do per noti, non avendo tempo di raccontarli, era insomma sostanzialmente quando gli antifascisti avellinesi cercano di strappare lo scudetto sabaudo dalle uniformi del primo raggruppamento motorizzato, e quindi sono tafferugli, scontri, eccetera. Dicevo, Italia Libera, organo del Partito d'Azione, che a partire dai noti incidenti di Avellino si era distinto nella campagna contro le forze armate, accusate appunto di essere ancora regie, dovette malincuore riconoscere, cito, «la Marina è fedele, i marinai non si interessano di politica, ma obbediscono al re, solo al re, presidio unico e supremo del bene del paese. Ubbidirono al re l'8 settembre, ubbidiscono al re oggi, ubbidiranno al re domani e sempre, perché sono uomini d'onore che rispettano il giuramento prestato al bene inseparabile del re e della patria». Non si vuole qui affatto sostenere che fedeltà al giuramento significasse per tutti i militari avere profonde convinzioni monarchiche. Costantino De Franceschi, sottotenente durante la guerra di liberazione, che nel 1971 prestava servizio come tenente colonnello presso l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, ha osservato, cito, che la quasi totalità degli ufficiali manifestava apertamente la propria fede monarchica, quando addirittura non la ostentava per motivi politici, ad affermare la loro posizione apartitica. Il re era tale non solo per grazia di Dio, ma soprattutto per volontà della nazione. Pertanto la fedeltà alla persona si identificava e si fondeva con la fedeltà alla nazione. In sostanza, ecco il punto, gli ufficiali di allora erano monarchici allo stesso modo e per gli stessi impegni per cui oggi sono repubblicani, legati per la vita al giuramento di fedeltà alla Repubblica e al suo capo. Su questo si potrebbe discutere, ma non. Questa affermazione di lealismo costituzionale e di patriottismo istituzionale non può però far dimenticare che il servizio militare ha per presupposto fondamentale l'obbedienza. Così per un ufficiale la fedeltà a un re e l'attaccamento ad una dinastia, a cui si legano le glorie militari del passato, sono disposizioni del tutto naturali. E come sappiamo questo era particolarmente vero per una dinastia come il Savoia, che proprio dalla sua tradizione guerriera trasse la maggiore legittimazione a porsi alla guida del Risorgimento. Chi scelse il Regno del Sud ritenne che tale tradizione avesse ancora valore nonostante le vicende dell'armistizio. Certo, non userò la vieta espressione che ormai usa solo qualche polemista per definire il doveroso trasferimento del re e del governo da Roma a territorio libero sia dagli alleati che dai futuri alleati o quasi alleati co-belligeranti e dai tedeschi. Dirò però che naturalmente questa decisione era doverosa, come ho già detto, e certamente quello che fu discutibile fu le modalità con le quali avvenne. Ma vorrei ricordare il giudizio di un'autrice che ha scritto forse il miglior libro sull'8 settembre, anche se non ne condivido tutte le posizioni, Elena Aga Rossi, che ha scritto appunto L'inganno reciproco. A un certo punto lei dice che quando il re e Badoglio abbandonano Roma, dice testualmente, erano convinti di tornarci dopo 14 giorni, perché gli italiani erano convinti che lo sbarco a Salerno fosse solo uno sbarco secondario, ma che il vero sbarco grosso sarebbe venuto a nord di Civitavecchia, tra Civitavecchia e Livorno, e che quindi Roma si sarebbe stata liberata abbastanza presto. Allora, tra i combattenti della guerra di liberazione vi furono molti ufficiali motivati non solo dall'eroismo costituzionale ma anche da convinzioni monarchiche e particolare devozione per il re e per il principe di Piemonte. Tra questi 240 ufficiali di collegamento italiani con l'ottava armata britannica, la fedeltà al re prima e poi al luogotenente Umberto di Savoia era in molti di essi assoluta. Costoro erano monarchici per tradizione, per convinzione, per ideologia. Monarchici in quanto nobili, molti lo erano, monarchici in quanto liberali, democratici, antitotalitari, ossia in egual misura antifascisti e anticomunisti. Se gli ufficiali non potevano dimenticare che avevano giurato di servire appunto al momento della nomina per il bene inseparabile del re e della patria. Certo, questi giovanissimi ufficiali o allievi ufficiali delle classi 1924-25-26 erano un gruppo particolare, sicuramente un'elite in tutti i sensi, per educazione, per cultura, per censo, per ideologia. Tra le loro motivazioni, prima di tutto, c'era il desiderio fortissimo di riscattare l'8 settembre, smentendo l'infamante marchio del soldato italiano che scappa. C'era sicuramente un pizzico di spirito d'avventura, come c'era il rispetto per una tradizione antica di amicizia con l'Inghilterra che partiva dal Risorgimento. Si rifletteva poi in ognuno di essi quella repulsione istintiva che in una famiglia, in un clan, in una comunità di conservatori non era possibile non nutrire nei confronti del fascismo, del suo capo e della matrice marxista di quest'ultimo. Un ufficiale di convinzioni monarchiche fu tra l'altro Giorgio Donati, che concluderà la sua carriera da generale di corpo d'armata comandante delle forze terrestri alleate della NATO nell'Europa meridionale. Allora sottotenente del primo reggimento d'artiglieria della divisione alpina taurinense, che aveva maturato, dice lui, una forte fedeltà al re piuttosto che al duce, e per il quale il dovere veniva prima di tutto e con esso l'obbedienza assoluta a Vittorio Emanuele. L'arrivo a Brindisi del re, dei generali e degli ammiragli lo tranquillizza sul futuro. Lo Stato e la monarchia esistono e persistono, a lui spetta servirli. Fedele al giuramento fu Giovanni Corvino, sottotenente del 9° reggimento alpino Valcismon. Scrive un suo biografo, ce l'ha con il regime che li ha mandati allo sbaraglio, senza armi, senza indumenti, senza carri armati. Ce l'ha con l'Italia avvolta nel torpore e massacrata dai bombardamenti alleati. Ha fatto un giuramento a Vittorio Emanuele III e soprattutto ai tanti amici dispersi in Unione Sovietica. Si presenta al distretto militare di San Severo. A Luigi Morena, sottotenente in spe del battaglione Fenestrelle, poi generale, non piace il cambio di campo, ma ha fatto un giuramento al re e non lo tradisce. Sceglie per fedeltà al re e alle amicizie del plotone. Va anche osservato che si ebbero generali ed ufficiali di sentimenti repubblicani, come il generale Giorgio Morigi, comandante della divisione Nembo e poi del gruppo di combattimento Folgore, che combattevano per il Regno d'Italia, e non pochi convinti monarchici che militarono nella Repubblica Sociale Italiana. Tra questi ultimi, oltre al caso ben noto del principe Junio Valerio Borghese, è emblematico quello del generale di divisione Amedeo De Cia, che a Villeneuve-Loubet, la mattina dell'11 settembre 1943, parlò a 5.000 uomini della sua ex divisione Legnano, chiamando il saluto al re, al quale rispose un grido possente, «Viva il re!» e che il 2 giugno avrebbe sicuramente scelto la monarchia se non gli fosse stato sospeso il diritto di voto, ma militò nella Repubblica Sociale. Nel 1969 si recò a rendere omaggio a re Umberto II in esilio, al quale si presentò con una frase imbarazzante, «Maestà, quel maledetto 8 settembre». Sull'altro versante, una testimonianza ricorda il caso di Platone Cardoni, sottotenente del CIL, cresciuto in un paese della provincia di Pisa di forti tradizioni mazziniane e garibaldine, simpatizzante del Partito Comunista, del quale fu dirigente locale fino ai fatti d'Ungheria del 1956. Tuttavia, ricorda lui, quando sul campanile di un paesotto delle Marche Appena liberato da un gruppo di partigiani tentò di sostituire il tricolore sabaudo con la bandiera rossa, prima ordinò di mettere in postazione il mitragliatore e poi spiegò con chiarezza e fermezza ai partigiani che la bandiera dell'Italia per il momento era quella e che finché sul suolo d'Italia ci fosse rimasto anche un solo tedesco o un solo americano, quella restava. Nelle ultime testimonianze ricordate sono presenti anche altre motivazioni per la scelta di combattere nelle forze armate del Regno d'Italia. La delusione per la retorica guerriera del fascismo, rivelatasi un tragico bluff, un fondo di antica ostilità per i tedeschi, rinfocolata dall'esperienza talora non felici durante il periodo dell'alleanza e soprattutto dal loro comportamento brutale dopo l'armistizio. L'importanza di avere comandanti all'altezza della situazione, che mantenessero i reparti compatti. Diverse testimonianze ricordano ad esempio il ruolo fondamentale del colonnello Corrado Valfre di Bonzo, convinto monarchico, che mantenne compatto ed efficiente, come se non fosse accaduto nulla, l'undicesimo reggimento d'artiglieria divisionale da campagna, da lui comandato, inquadrato nella divisione Manto, che poi fece tutta la campagna d'Italia. Il capitano Renato Maiorca del terzo reggimento della Taurinense affrontò uno per uno i suoi alpini che non si sentivano più vincolati dal giuramento a quelli che sono fuggiti, dicevano. Fece leva sullo spirito di corpo e sul fatto che l'unico modo di tornare a baita, come dicono gli alpini, è di inseguire i tedeschi fino alle Alpi, di buttarli fuori dall'Italia. Non va infatti sottaciuto che molti non volevano più saperne di combattere. Ed anche nei mesi successivi all'armistizio si dovette affrontare alcuni momenti difficili con assenze arbitrarie e rifiuti di andare in prima linea. Sergio Pivetta, allora sergente AUC, che era stato convinto fascista, con il suo esempio indusse ad arruolarsi diversi commilitori nel Cile. Al contrario, antifascisti, ma propensi a non combattere più. Qui va ricordata un'altra motivazione, ricordata da Gabriel Lombardi, egli stesso ufficiale combattente, che riferendosi al primo raggruppamento motorizzato, scrive: «Lo spirito poteva dirsi complessivamente elevato, alimentato dall'ansia in ciascuno di raggiungere la propria casa, concorrendo insieme a liberare la patria. Circa il 90% degli uomini apparteneva a regioni d'Italia non ancora liberate». Mi sono soffermato soprattutto, data la sede in cui parlo, su coloro che scelsero le forze armate del Regno d'Italia. Come è noto, il 25 luglio non suscitò alcuna reazione negli adepti del regime fascista. Il cambio di fronte parve però a molti un'azione disonorevole. Lo stesso generale Eisenhower non credeva che gli italiani avrebbero combattuto contro l'alleato di ieri, né in fin dei conti lo riteneva giusto. Le vicende dell'armistizio costituirono un ulteriore motivo per considerarsi sciolti dal giuramento e seguire una presunta via dell'onore. Come ha scritto il principe Junio Valerio Borghese, cito: «Se Badoglio ci avesse fatto uscire dalla guerra in modo decoroso e onorevole, avrei obbedito. Se Umberto di Savoia o il duca d'Aosta si fossero messi a capo delle forze armate abbandonate a loro stesse, avrei obbedito». Per alcuni contò la motivazione ideologica e la ricerca della bella morte, ma c'è una relazione specifica su questo. In conclusione si possono fare ulteriori brevi considerazioni di carattere generale su due aspetti che meriterebbero una ben più ampia trattazione. Si potrà fare l'anno prossimo. Lancio. La prima riguarda la questione se il reso esercito che ritornò in linea dopo l'8 settembre fosse in piena continuità con gli anni precedenti o piuttosto rappresentasse la primizia delle nuove forze armate democratiche, che ciò voglia dire. Ricordando quello che ho detto in precedenza. L'analisi qui svolta mi porta a concludere in favore della continuità. C'è un simbolo preciso di questa continuità. Il generale Ferrante Gonzaga del Vodice, prima medaglia d'oro al valor militare dopo l'armistizio. Caduto la sera stessa dell'8 settembre perché reagì all'aggressione tedesca in nome della fedeltà al giuramento, come recita e fu falciato con colpi di mitragliatrice. La seconda questione riguarda il dibattito sulla morte della patria. Le scelte combattute dei combattenti qui ricordate, ma il discorso varrebbe anche per coloro che fecero una scelta di campo diverso, dimostrano che non morì il patriottismo, ma si ruppe l'unicità di una patria condivisa e iniziò la esasperata politicizzazione dell'idea di nazione. Grazie dell'attenzione.
Grazie a lei, professore.
Siccome ha citato il generale Ferrante Gonzaga del Vodice, volevo dire che qui in sala abbiamo il figlio di Ferrante Gonzaga del Vodice, ce l'abbiamo qua.
Grazie professore per averci portato attraverso a tentare di capire i dilemmi anche interiori che hanno travagliato molti soldati italiani, soprattutto ufficiali, in quel momento, in quel periodo abbastanza critico. Per alcuni forse è stato ancora più difficile, per coloro che non erano sul territorio nazionale, che erano lontano dal territorio nazionale, o abbandonati in qualche isola o nei Balcani, e di questo ci parlerà in particolare la professoressa Giusti. Ma qui volevo ricordare che abbiamo presente il nipote del capo di stato maggiore di una divisione italiana in Albania, Goffredo Zignani, e qui c'è il nipote omonimo, medaglia d'oro alla memoria, che fece una scelta molto forte ed eroica in quel momento. La professoressa, quando parliamo quando si parla un pochino dei reparti italiani all'estero, spesso si parla di Cefalonia, si parla di Co, meno sentiamo parlare di quelli che erano sulla terraferma, e di questo ci parlerà in particolare la professoressa Giusti, del caso emblematico della divisione Garibaldi. Quindi.